Siamo su Radio Banda Larga, state ascoltando Ai Amazones. Siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre cominciamo col nostro mantra di Olympe de Gouges, che visse e morì durante la Rivoluzione francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Ed eccoci, 100ª puntata per Ai Amazones, una 100ª puntata che vedrete sarà assolutamente spumeggiante, perché abbiamo deciso in questa puntata speciale di farvi riascoltare i frammenti più significativi di questi 2 anni di puntate di Ai Amazones, e quindi di questi 2 anni in cui abbiamo potuto parlarvi di tantissime incredibili donne.
Sì, in questi 2 anni noi abbiamo fatto 7 cicli, adesso abbiamo cominciato l'8º e vogliamo ricordarvi brevemente, per chi magari fosse per la prima volta all'ascolto, di che cosa abbiamo trattato in questi 2 anni. La donna è sempre stata al centro, abbiamo cercato di sfatare diciamo tutti i pregiudizi tipicamente patriarcali, e il primo ciclo era sulla preistoria e le donne antiche, altre donne significative per me e Giorgia, tipo Saffo, Natalie Clifford Barney,
assolutamente,
eccetera.
Sì.
Il secondo ciclo era sul femminismo di 7-800, quindi il femminismo di prima ondata. Il terzo ciclo sul femminismo radicale di seconda ondata. Il quarto ciclo sulle letterate poetesse italiane, il quinto sulle registe e attrici, il sesto sulle musiciste, il settimo le inventrici e donne famose e non famose nella scienza, e l'8º, che abbiamo appena cominciato, è sulle cosiddette mogli di...
Esattamente, quindi 2 anni ricchi di passione per appunto la soggettività femminile, una soggettività femminile che dalla primissima puntata di Ai Amazones nel lontano gennaio 2018 è stata aperta con musica esclusivamente femminile, che appunto non ci ha mai lasciato, è parte integrante del progetto il fatto di esprimere soggettività femminile in tutte le sue forme, ed essendo chiaramente un programma radiofonico, sentire le voci di donne, le voci di musiciste, la musica di musiciste era imprescindibile nel cornice, nel far da cornice alla vita e all'azione, al pensiero di tutte queste incredibili donne che ci hanno accompagnato in questi 2 anni. Quindi direi che non ci resta che augurarvi buon ascolto, e noi vi lasciamo quindi a questa incredibile, spumeggiante 100ª puntata.
Buon ascolto e viva la 100ª puntata di Ai Amazones!
E viva Ai Amazones!
Benvenute e benvenuti, siamo su Radio Banda Larga e state ascoltando la primissima puntata di Ai Amazones. Parliamo innanzitutto dei luoghi comuni che riguardano la preistoria, vero Giorgia?
Sì, esattamente, quindi prima domanda d'obbligo: da quanto tempo siamo sulla Terra, noi esseri umani?
Allora, almeno da 100.000 anni, però nuovi ritrovamenti archeologici tendono ad abbassare la quota. Sono stati trovati scheletri anche di 200.000 anni fa, comunque possiamo dire in generale 100.000 anni.
Sì, in linea di massima 100.000 anni, quindi noi e i Flintstone, noi con i Tyrannosaurus Rex non abbiamo niente a che fare.
Ma insomma, proprio niente. E quindi il luogo comune sulla preistoria è che fosse un mondo assolutamente brutale, in cui tutti quanti vivevano nelle caverne, in cui la donna veniva trascinata per i capelli, buttata appunto dentro queste caverne, avevano tutti l'artrosi. Questo è il luogo comune che
Vilma, passami la clava.
Sì, che io ho ritrovato anche insegnando preistoria qualche anno fa, mentre invece le cose andavano in tutt'altro modo, vero?
Esattamente, esattamente. Ma allora, io direi, possiamo iniziare anche con il primo brano musicale, prima
sì,
di addentrarci ancora di più sul simbolico femminino. la carrellata di brani che sentirete oggi con noi sono tutti brani scritti o insomma, scritti composti oppure cantati da donne. E partiamo con il primo brano, che sono un terzetto d'eccezione.
Sì, sono Neko Case, Kiddy Lang e La Verse con Atomic Number del 2016.
I'm not the freckle man.
Serrò la camera a chiave e dopo serrata mi buttò sulla sponda del letto dandomi con una mano sul petto. Mi mise un ginocchio fra le cosce, io non potei serrarli, ed alzatomi i panni, che ci fece grandissima fatica per alzarmeli, mi mise una mano con un fazzoletto alla gola e alla bocca, ciò non gridassi, e le mani quali prima mi teneva con l'altra mano me le lasciò, avendo esso prima messo tutti e due i ginocchi tra le mie gambe ed appuntandomi il membro alla natura cominciò a spingere e lo mise dentro. E gli sgraffignai il viso e gli strappai i capelli e avanti che lo mettesse dentro anco gli detti una stretta al membro che gli ne levai anche un pezzo di carne.
Insomma, diciamo che questa narrazione fatta da Artemisia stessa per ricordare questo terrificante stupro ci ricorda il fatto che appunto le donne nel corso della storia sono state utilizzate molto spesso come merci, come oggetti, come buchi da riempire in maniera assolutamente ignobile e disgustosa, e questo è un caso, ma come racconta la stessa Artemisia, diciottenne, quindi una bambina, una ragazzina, cercò in tutti i modi di evitare la violenza e dice appunto che gli strappò quasi un pezzo del membro. E quindi, insomma, non so se mandare il prossimo pezzo prima di ragguardarvi per ragguagliarvi sui
Beh,
extra.
Ricordiamo solo che la violenza sessuale su una donna era ovviamente un atto contro la morale e non la persona, e uno dirà, vabbè, ma eravamo nel 500, e no, perché
sì, già.
Si dovrà aspettare il 1981 in Italia perché nel codice Rocco venga rimosso il matrimonio riparatore, e ancora il 96, ripetiamo 1996,
sì.
Perché lo stupro divenga reato contro la persona e non contro la morale.
Sì, ricordiamo infatti il caso di Franca Viola del 1965, tra i più emblematici, o quello del massacro del Circeo del 1975. E appunto, di nuovo, prima di mandare il prossimo pezzo, così terminiamo questa narrazione su Artemisia, che insomma, guardate poi ovviamente i suoi quadri perché fu un artista eccezionale, fu sottoposta a umilianti visite ginecologiche quando affermò che appunto era stata stuprata da tale individuo raccapricciante, ma bisogna dire che il padre, tanto orgoglioso, il simpaticissimo Orazio, quando lei gli raccontò di questo stupro, non
non diciamo che non agì inizialmente affinché la figlia, insomma, che, anzi, che questo mostro di Agostino Tassi venisse punito, perché Agostino Tassi mentì e disse che lui, insomma, sì, ti ho stuprata, però dai, ti sposo, e quindi dai, come se niente fosse, insomma. Il padre alzò la testa e portò tale Agostino Tassi al processo solo quando si scoprì che, appunto, Agostino Tassi era già sposato e quindi non avrebbe potuto sposare la figlia. Insomma, i motivi non erano stati altri. Di nuovo, scambio di merce. E, appunto, di nuovo Artemisia andò al processo, vinse la causa, ma, come succede molto spesso anche oggigiorno, purtroppo, non cambiò le carte in tavola, nel senso che Tassi fu punito con l'esilio, ma di fatto non lasciò mai Roma, e Artemisia verrà considerata, testuali parole, non solo dal popolino, ma appunto anche dall'alta borghesia, puttana bugiarda che va a letto con tutti.
E in effetti, proprio per questo, Artemisia poi però avrà una nuova carriera, nel senso che andrà a Napoli proprio per allontanarsi da queste dicerie, da queste critiche, eccetera, eccetera, e poi andrà anche in Inghilterra.
First place, I don't support the team. I can't take direction, and my socks are never clean. Teachers dated me, my parents hated me. I was always in a fight, 'cause I can't do nothing right. Every day I fight a war against a mirror. I can't take the person staring back at me. I'm a hazard to my. Change is everything you are. Tired of being compared to damn Britney Spears. She's so pretty, that just ain't me. Doctor, doctor, won't you please prescribe me something? A day in the life of someone else, 'cause I'm a hazard to my.
Radio Banda Larga, ottava puntata di I Amazone, siamo Giorgio e Cristina e abbiamo in sottofondo ancora Piece of My Heart di Janis Joplin. E ricordo questa chicca che abbiamo trovato, che questa canzone è originariamente un pezzo di Erma Franklin, sorella di Aretha Franklin,
già,
del 1967, una cosa che di solito uno non sa, perché la riconduce subito a Janis Joplin, che la portò al grandissimo successo. Allora, stavamo parlando
che ha Janis Joplin,
sì, liberatoria,
brividi,
proprio.
Brividi,
sì,
assolutamente sì. Oddio, senti sto urlo, ok, andiamo avanti. Ma allora,
stavamo parlando appunto della dichiarazione dei sentimenti del 1848, una dichiarazione che è stata appunto una dichiarazione, scusate, sì, una dichiarazione che okay, mi stavo confondendo da sola, da Elizabeth Cady Stanton, Lucrezia Mott, Susan B. Anthony e molte altre donne come Martha Wright, Mary Ann McClintock e così via, che si trovarono appunto nel luglio del 1848 a Seneca Falls per discutere appunto questa convenzione dei diritti, sui diritti delle donne, dei diritti delle donne, per dire ok, ne abbiamo abbastanza, vogliamo i nostri diritti. Ricorderei, cosa triste, ma lo vedremo poi anche nella prossima puntata in cui invece ci trasferiamo di nuovo nella vecchia Europa per parlare delle suffragette, quindi del movimento di prima ondata inglese. Non temete, ci sarà una puntata speciale per il femminismo italiano, quindi non ci siamo affatto dimenticate della nostra nazione, e appunto in cui la rivendicazione, la lotta per i diritti delle donne, ma come abbiamo già visto con Olympe de Gouges e con Mary Wollstonecraft, è cosa lunga ed estenuante. Insomma, le donne non hanno mai un momento per respirare, per stare tranquille, per riuscire a insomma, ad ottenere quello che, per cui lottano tanto strenuamente e in breve tempo. Dicevo, 1848, dichiarazione dei sentimenti, rivendicazione del diritto al voto in America 1919. Quindi,
beh,
insomma,
sempre meglio che in Italia, che abbiamo dovuto aspettare nel 1946.
Sì, effettivamente sì. Però insomma, vedremo poi anche in Italia quante voci femministe hanno lottato nel corso anche dell'Ottocento e prima per i diritti delle donne.
Ma leggiamo sì, certo, ancora una frase, va?
Sì.
Allora, sempre dalla dichiarazione dei sentimenti. Allora, la storia del genere umano è una storia di ricorrenti offese e usurpazione attuate dall'uomo nei confronti della donna, al diretto scopo di stabilire su di lei una tirannia assoluta. Nel contratto di matrimonio ella è costretta a giurare obbedienza al marito, che quindi diventa a tutti gli effetti il suo padrone, dal momento che la legge gli conferisce il diritto di privarla della libertà e di infliggerle punizioni.
Esatto, sì, appunto. Questo poi, tra l'altro, quest'ultimo piccolo brano riguardante il matrimonio si lega al brano che abbiamo letto l'altra volta di Harriet Beecher Stowe, che scrisse appunto La capanna dello zio Tom, in cui lei stessa appunto affermava come il matrimonio la donna non ha alcun tipo di diritto, che legalmente la donna non esiste, anche quando è lei stessa fondamentalmente a lavorare e ad ottenere quindi il denaro per poter essere indipendente, denaro che però non le appartiene mai, perché la vita delle donne non appartiene loro, appartiene sempre agli uomini, gli uomini intesi anche come Stato, e lo vediamo anche oggi per quanto riguarda invece questioni decisamente prese molto spesso sotto gamba per questa ondata così liberale, libertista, eccetera eccetera, come la questione appunto della GPA, dell'utero in affitto e così via. Ma insomma, ci ritorneremo anche a questo. Sentiamoci però un altro brano e poi torniamo di nuovo qua in diretta.
Allora, abbiamo le Coco Rosi con Madonna, dall'album La Maison de Mon Rêve del 2004.
Yes, Madonna, won't you give me a kiss? One of yourself, Madonna, won't you give me a kiss?
idea.
Allora, dice tale Margherita della classe 1898. E il primo parto? Avevo lavorato finché avevo sentito i dolori, avevo tanta paura. Oh, per carità, sentivo che sarebbe andato male. Ero coricata sulla paglia con il lenzuolo delle vacche sotto. Ero asciutta come un caprone, soffrivo tanto. Come facevo ad avere il bambino? Imploravo. Andate a prendere una levatrice. La suocera che mi ripeteva: io ho sempre fatto tutta da sola e ne ho comperati 15. Hanno poi attaccato una barra a una corda e ciapte alla bara, urlava la suocera. A forza di aggrapparmi alla bara mi sono rotta due denti e l'anello d'oro da sposa. Ah, era così. Mi hanno lasciata gridare 3 giorni e 3 notti e poi la bambina è nata morta, asfitica.
Appunto, questo per ricordarci il fatto che in realtà di parto, ahimè, si muore ancora oggi, e non soltanto nei cosiddetti paesi del terzo mondo, perché ricorderei che pochi giorni fa una giovane ragazza, donna nigeriana, non è stata accettata all'ospedale di Bardonecchia, è dovuta andare a partorire al Sant'Anna e al Sant'Anna è morta. Quindi, come dire, la medicalizzazione dei corpi delle donne, la totale noncuranza molto spesso, cura dei corpi delle donne è molto evidente ancora oggi. Non parleremo adesso magari anche della questione dell'aborto e dell'aborto non sicuro, però avremo chiaramente tempo di parlare di questo. Questo per dire che le lotte delle donne continuano ad esserci e continuano, ahimè, ad esserci anche per sempre gli stessi motivi. Come dire, i diritti che rivendichiamo sono temporanei, non saranno mai permanenti, sono disposizioni patriarcali e maschili che lottiamo con sudore e sangue e lacrime e morte per poi di fatto dover combattere sempre comunque pochi anni dopo, 10 anni dopo, 20 anni dopo per le stesse identiche questioni.
Sì, insomma. E poi per quello che riguarda il parto nell'Ottocento, come si evince da questo testo che abbiamo letto, l'ostilità non era soltanto del patriarcato in sé come popolazione di maschi, ma anche proprio la suocera ostile a questa donna nel momento del parto. Ciapte alla bara, io ne ho comperati 15, vedi di fare meno storie, eccetera.
Vabbè, certo,
eccetera.
Quando abbiamo parlato del fatto che non sono da porsi allo stesso piano, la misoginia interiorizzata però è ciò che di più malanno si possa parlare per quanto riguarda appunto la condizione anche della donna nella lotta per se stessa e per le altre donne, quello che appunto la rende asservita al patriarcato, all'odio di sé e all'odio per le altre donne, insomma.
Bene, che dici, mandiamo il prossimo brano?
Mandiamo il prossimo brano, che a questo punto sembrerebbe di cattivo gusto mandare, più che altro per la discussione che abbiamo avuto adesso, però insomma andiamo poi oltre nel discorso e sentiamo questo pezzo che parla un po' di masturbazione femminile, quindi di riappropriazione del proprio corpo, un bel pezzo di Fiorella Mannoia del 1981 con Caffè Nero Bollente.
Eccola,
buon ascolto.
Qua. Buon ascolto.
Ma tu che smetti alle 3, poi torni a casa da me, tu che non senti più niente, mi avveleni. Azzurro di luce scappa dalle serrande e cerco in vano qualcosa da inventare in mutande. Un'automobile passa e una mosca vola bassa, mi ronza, gira, gira, ma sbaglio la via.
bisogno di te, perché io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno delle tue mani, mi basto sola.
Allora, dunque, stavamo parlando delle terze ondate, ma direi che ha senso tornare anche al discorso che stavamo facendo precedentemente, cioè quello riguardante la pornografia, e quindi comprendere come mai poi negli anni 90 una Kathryn Hanna delle Bikini Kill, insomma, l'abbiamo visto anche nei testi delle Bikini Kill che abbiamo ascoltato durante la puntata speciale sul punk femminismo degli anni 90, il movimento Riot Girl, di come c'era effettivamente un legame con il femminismo di seconda ondata, quindi quello radicale, quello perché lottava per la dignità delle donne, lottava per, insomma, contro la violenza sulle donne, la violenza domestica, gli stupri e così via. Però come una Kathryn Hanna potesse scriversi slut sulla sua pancia, quindi puttana, troia, e pensare che in qualche modo lei si stesse riappropriando di un termine che la stava umiliando, la stava degradando.
Tra l'altro, nelle manifestazioni del femminismo di oggi,
Prendilo
con le pinze, femminismo come viene inteso oggi, c'è molto l'usanza di darsi della puttana, della cagna, di darsi da sole dei nomignoli veramente brutali.
Esatto, c'è un gruppo che si chiama Cagno e Sciolte, la dice lunga, oggi intendo in Italia, ma lo stesso movimento considerato femminista in Italia purtroppo sta manipolando e distruggendo le menti di molte donne, insomma, e si ricollega anche al fatto che un Andrea Dworkin non a caso nel 2000 ha un'altra grande femminista ancora viva, attuale, che io ho avuto la fortuna di ascoltare questo weekend dal vivo, le diceva appunto: non possiamo arrenderci con le nuove generazioni, con le donne giovani, perché sennò finiranno col pensare che la pornografia, che la violenza su di loro edulcorata, abbiamo visto, molto per finta, possa essere effettivamente qualcosa che le possa liberare, insomma. E purtroppo aveva grande ragione Andrea Dworkin, e sono solo poche le femministe che non si sono arrese e che hanno continuato e continuano a lottare perché la pornografia, la violenza sulle donne nella pornografia non venga vista appunto come sex positive e come qualcosa di liberatorio per le donne.
Ladies, my gentlemen, my boys and girls, step it up to the greatest, greatest show on the earth. Everybody, everyone, come join us in the fun. Anybody, anyone, are you listening to me? 400 swinging people, 400 bicycles, 600 decibels. Are you listening to me? 400 prophecies, it's an eternity, 600 centuries. Are you listening to me?
E E rieccoci, sempre su Radio Banda Larga, siamo Giorgio e Cristina, siamo ai Amazones e stiamo parlando di Lucia Lopresti, in arte Anna Banti, una figura, come dicevamo, molto poco conosciuta del panorama letterario italiano e non per questo da dimenticare, perché è un personaggio molto interessante.
Assolutamente molto interessante. In sottofondo continuiamo a sentire Daido con la sua splendida voce in questo pezzo del 1999. Che ci allieta così le orecchie.
Tra l'altro ha un nome stupendo, Daido, Didone.
Già. Le donne che parlano, di donne che cantano, donne nella nostra vita costantemente celebrate, che si celebrano. Non è il caso che oggi parliamo di un'altra donna che fece questo di mestiere.
Allora, dicevamo di Anna Banti, che esordisce, tra l'altro utilizzando per la prima volta il suo pseudonimo Anna Banti, nel 1937 con L'itinerario di Paolina, a cui segue poi il suo capolavoro, possiamo dire, che è Artemisia del 1947, che narra proprio la storia della pittrice seicentesca Artemisia Gentileschi, di cui parleremo ampiamente, e poi seguirà nel 1951 Le donne muoiono. Ma la sua produzione letteraria è vastissima, anche perché Anna Banti si occupava di storia dell'arte principalmente, per cui abbiamo moltissime biografie, tra cui quella su Frangelico, Lorenzo Lotto, Diego Velázquez, Claude Monet, e poi su altre donne letterate come Matilde Serao. Quindi una donna impegnatissima, una donna coltissima, ecco, questo possiamo proprio dirlo, una donna di grandissima e rigorosa cultura.
Hai usato la parola che usò lei in un'intervista del 1971, infatti, in cui lei diceva: mi sistemavo nelle sale di studio al piano superiore, dove c'erano certe cellette fra gli scaffali che davano un grande senso di pace. Avevo fatto degli studi molto severi, la mia preparazione intellettuale era di grande rigore. Quindi una donna rigorosa, un'intellettuale rigorosa, come abbiamo detto all'inizio di puntate, come ogni tot, diciamo, nelle nostre puntate di Amazones, le donne si sono sempre fatte un mazzo estremo, durante il matriarcato, perché voglio dire, tenere una comunità in piedi per 94.000 anni non è roba, sì, da poco. Le donne sotto il patriarcato, quindi una società, un sistema che ancora ci opprime e ci uccide, ci stupra, ci violenta e la fa franca, e che ci impediva ancora oggi in diversi paesi di studiare, di renderci delle soggettività autonome, liberarci quindi da il binomio santa puttana e quello moglie-madre, che invece va assolutamente associato l'uno all'altro, non è cosa da poco. Questo fece Anna Banti, e lo fece attraverso la letteratura, attraverso la storia dell'arte, attraverso uno studio rigoroso, appunto.
Allora, e poi possiamo dire che le protagoniste dei suoi romanzi, dei suoi racconti, sono tutte donne, e sono donne contro chi? Contro i padri, contro i mariti, contro amanti che spadroneggiano nelle loro esistenze fino a ridurle proprio al vuoto, all'abbandono del proprio talento, in casi estremi al suicidio oppure alla fuga. Sono donne contro la memoria dimenticata.
Direi che I Run for Life è probabilmente il pezzo migliore che potremmo far partire. Melissa Etheridge. The darkness her body possessed, and the scars are still there in the mirror. Every day that she gets herself dressed, though the pain is miles and miles behind her, and the fear is now a docile beast. If you ask her why she is still running, she'll tell you it makes her complete. I run for hope. Since they told me about it,
while the darkness had taken its toll. And they cut into my skin, and they cut into my body, but they will never get a piece of my soul. And now I'm still learning the lesson to awake when I hear the call. And if you ask me why I am still running, I'll tell you I run for. Tell you about it.
Allora, loro si incontrarono ad una cena nel 1922, una cena in cui peraltro Virginia Woolf si fece una figuraccia perché le si ruppe la collana e le caddero le perle nella minestra, per cui si sentì molto a disagio, e questo fatto colpì moltissimo Vita Sackville-West, che era ospite anche lei in questa cena, e Virginia Woolf le rimase subito simpatica per questo evento qua.
Un po' come la nonna che si arrabbia mentre sta parlando e la dentiera cade nella zuppa. Erano perle, però.
Allora, e tempo 2 anni dal loro incontro inizia una fittissima corrispondenza che durerà fino alla morte di Virginia nel 1941, una corrispondenza che abbiamo detto è caratterizzata da tantissime cartoline del passato, da tantissimi dettagli, fatti, eventi della loro vita quotidiana. Per esempio, ne leggiamo una del 1927, di un'epoca che va tra febbraio e maggio, in cui Virginia Woolf scrive a Vita Sackville-West e le dice: carissima Honey, letteralmente miele, quindi tesoro, dolcezza. Tesoro, sì. Allora, nessuna lettera da quando sfrecciavi attraverso le nevi della Vestfalia, cioè niente da lunedì. Spero che ciò non significhi che sei stata mangiata dai briganti, fatta a pezzi o sei naufragata. E in questo caso Virginia Woolf scrive a Vita Sackville-West che in uno dei suoi frequentissimi viaggi che lei faceva per seguire il marito, che era ambasciatore, per cui viaggiò in Persia, in Arabia, andò in tantissimi posti, e quindi spesso erano lontane, si scrivevano lunghissime lettere a fermo posta dai paesi più sperduti del mondo alla fin fine.
E questo ci ricorda anche come spesso queste donne, abbiamo parlato di Natalie Barney che non si sposò mai, ma parleremo anche di Sibilla Aleramo, che neanche lei si sposò, però di Cordula Poletti, quindi sua amante, e di come queste donne in realtà molto spesso si sposavano con degli uomini. Questi matrimoni molto spesso furono matrimoni in bianco, nel senso che di fondo non trombavano.
Sì,
quindi la scopata era assente e si permettevano, generalmente perché appartenevano tutti a dei ceti sociali decisamente alti, e nel caso specifico comunque anche una sorta di bohemian, perché il circolo Bloomsbury non era decisamente molto serioso e basta, ma di qualcosa anche decisamente liberatorio, e di come questi matrimoni potevano essere così una forma di copertura sociale, mentre nel dietro quinte succedeva tutto questo.
Sì, nella fattispecie di Vita Sackville West, lei ebbe moltissime amanti, oltre a Virginia Woolf, e tra l'altro questo causò anche moltissime gelosie da parte di Virginia. E il marito, ambasciatore, abbiamo detto, tra l'altro era un simpatizzante omosessuale pure lui, ed ebbero dei figli comunque.
Simpatizzante omosessuale, sì. Mi piace. Sono una simpatizzante omosessuale.
Ecco, per cui era una famiglia direi abbastanza allegra la sua.
And I can't change, even if I try, even if I wanted to. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. My love, my love, my love, my love, she keeps me warm, she keeps me warm. What's your middle name? Your job? Do you fall in love too easily? What's your favorite word? You like kissing girls? Can I call you baby? Yeah, yeah. She says that people stare 'cause we look so good together. Yeah, yeah. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to.
Marlene Dietrich disse una volta, a proposito dei cliché femminili: i monologhi sentimentali non si addicevano al mio registro, dovetti quindi adottare uno stile diverso, insinuarmi faticosamente nella pelle di un altro tipo di donna. Non era una donna che mi piacesse, ma imparai dolcemente tutte le sue detestabili battute.
È proprio così, però... è anche vero che Marlene fu una, se cerchiamo di distinguere in qualche modo la star, quindi l'artista, dalla donna, cosa che ovviamente nessuna di loro voleva fare, perché quando diventi artista, quando diventi Alan Azimova, vuoi rimanere Omae West, vuoi rimanere quello, non vuoi che nessuno sappia altro della tua esistenza, e cerchi anche in qualche modo di mantenere nel privato anche violenze che hai subito e angherie che hai subito e così via, per non far storcere il naso a nessuno. Nel caso di Marlene soprattutto, infatti, lei che negli anni 30 sarà un'icona, possiamo dire, lesbica, verrà effettivamente poi presa molto in considerazione anche negli ambienti lesbici, era famosa lei stessa negli ambienti lesbici già berlinesi, quelli appunto dei locali lesbici e gay, lo sarà ancora come icona successivamente, ma già negli anni 50 le cose erano decisamente cambiate dopo la guerra. La donna doveva essere di nuovo quella che stava a casa, quella che cucinava, quella che aveva il sorriso e così via. E lei disse: la donna deve avere un uomo che la domina, non può essere lei a dominarlo, perché sennò le cose non funzionano. Quindi diciamo che nel suo passare gli anni all'interno di questo show business, dal quale non voleva nella maniera più assoluta lasciare, non voleva andarsene, cambiò la sua opinione molto spesso, ma il personaggio Marlene che cambia questa opinione per non dover fare i conti appunto con una struttura che sennò le avrebbe impedito di continuare a lavorare fondamentalmente.
Che dici, mettiamo un altro brano?
Direi che mettiamo un altro brano, ultime due cose su Marlene, anche se ci sarebbe veramente da fare una puntata solo su di lei, e poi passiamo a Greta Garbo. Allora, ci sentiamo già in sottofondo un altro pezzo di LP, perché a noi le lesbiche piacciono e quindi le mettiamo in radio, e soprattutto quando hanno una voce così strepitosa come quella di LP.
It's just that my happiness finally commences. The long, long ages of dull despair are turning into thin air. And it seems that suddenly I've become the happiest girl alive. Things are looking up. I've been looking the landscape over, and it's covered with four-leaf clover. Oh, things are looking up since love looked up at me. Bitter was my cup, but no more will I be the mourner, for I've certainly turned the corner. Oh, things are looking up since love looked up at me. See the sunbeams, everyone beams just because of you. Love's in session and my depression is unmistakably through. Things are looking up. It's a great little world we live in. Oh, I'm happy as a pup since love looked up at me. Everyone beams just because of you. Love.
in session, and my depression is unmistakably through. Things are looking up. It's a great little world we live in. Oh, I'm happy as a pup since love looked up at me.
E rieccoci qua con Ella Fitzgerald in sottofondo.
Con Ella Fitzgerald in sottofondo, con questa estensione vocale
di 3 ottave.
E già, che ci ricorda di nuovo che renga, che le voci femminili non è che siano tanto belle, ok, va bene renga, complimentoni.
Soprattutto la sua è molto bella in confronto.
La sua è incredibile, ma è un uomo, quindi la sua voce ovviamente è incredibile. Quindi stiamo parlando di Ella Fitzgerald, stiamo parlando del fatto che, ma continuiamo a ripeterlo, fosse un talento assoluto e che la sua infanzia, così come il suo inizio di carriera, non furono così floridi, soprattutto per quanto riguarda la carriera, perché di questo adesso stavamo parlando, iniziò un po' a rilento. Ricorderei che nel 1955 fu grazie a Marilyn Monroe, con la quale instaurò una forte amicizia, un forte legame, forse anche sentimentale, che riuscì appunto a cantare al Mocambo Café, che non le permetteva appunto di cantare. C'è una storia che dice che lei non era riuscita ad entrare all'interno appunto per esibirsi perché fosse nera, cosa in parte vera e in parte no, nel senso che, come già detto, in questi club i proprietari erano bianchi, gli ospiti erano solo bianchi ed erano star del cinema, gente che arrivava con la Rolls Royce, con macchine decisamente costose che portavano infatti la folla di Harlem a andare a guardare, appunto a vedere così come se fossero a Hollywood tutte queste star. C'erano state anche altri artisti che avevano già cantato pochi anni prima al Mocambo, come Hertha Kitt, che abbiamo sentito diverse puntate fa in realtà. Ella comunque nel 1955, grazie a Marilyn Monroe, che deciderà di stare di andare ogni sera al Mocambo affinché lei venisse presa e quindi per contratto continuasse ad esibirsi lì ogni sera, inizierà quindi a farsi conoscere da un pubblico sempre più vasto. Infatti si diceva che i taxisti iniziarono a ricordare il nome di Ella Fitzgerald, che se un taxista conosceva il tuo nome voleva dire che la tua strada iniziava ad essere un po' spianata e che quindi pian piano il suo nome potesse essere, verrà di fatto ricordato non soltanto dai taxisti di New York o di Harlem, ma appunto da tutto il mondo. Prima appunto di iniziare invece il discorso sulle due sorelle che hanno inventato la cosiddetta cintura regio assorbente per rendere appunto il periodo del ciclo un periodo non così terrificante dal punto di vista soprattutto del movimento più libero, parliamo un po' di nuovo dello stigma delle mestruazioni, lo stigma del ciclo e di come le cose siano decisamente cambiate nel corso del tempo.
Allora, nella preistoria era assolutamente una benedizione, era indicativo della dimensione magica della donna che è in grado di sanguinare senza essere ferita, per cui il ciclo era un qualcosa di assolutamente benedetto, soprattutto il menarca, il primo ciclo che viene quando una ragazzina è adolescente. Ricordiamo le riunioni della luna, quando le donne si riunivano mensilmente all'interno di capanne o di caverne rituali per tramandare l'una con l'altra i saperi del sesso femminile, in cui anche le bambine e le ragazzine venivano invogliate ed educate per esempio alla masturbazione, e comunque tutte le donne raccontavano, soprattutto le anziane, tutti i loro saperi, ed era proprio un'occasione di confronto che noi immaginiamo stupendo,
assolutamente,
tra donne, che avveniva in concomitanza proprio del ciclo, perché quando le donne stanno insieme in un gruppo corpo tendono a sincronizzare il proprio ciclo, essendo tutte noi mammifere.
Esattamente.
E quindi ecco che il ciclo parte agli albori dell'umanità e per tutta la preistoria come assolutamente un evento naturale, accettato e indicativo proprio delle donne, per cui lo stigma non nasce sicuramente nella preistoria. Poi nel tempo antico possiamo dire che il ciclo è un qualcosa di personale, di intimo e quindi non particolarmente sbandierato, però non è ancora un qualcosa di diciamo un qualcosa di sporco, di collegato alla religione, in quanto il paganesimo presenta un sacco di divinità femminili che sono anche patrone del ciclo e cose del genere. I problemi arrivano come sempre con l'avvento del cristianesimo,
la combo perfetta, no? Del patriarcato più cristianesimo più capitalismo, insomma. Ma alla fine del mondo.
Esattamente, proprio per cui oltre che un affare privato di donne è considerato indicativo dell'inferiorità fisica femminile, della sua scarsa razionalità, perché quando la donna al ciclo magari piange, magari ride, magari ha degli sbalzi d'umore e quindi era considerato un qualcosa di assolutamente vergognoso. E la cosa brutta è che questo stigma, questa concezione terribile del ciclo è un qualcosa che è continuata ad esistere ancora in Italia fino agli anni 50-60. Tutte le bambine, le ragazzine che hanno avuto il ciclo negli anni 50 e 60 spesso non venivano educate dalla madre a stare tranquille, vedrai che prima o poi ti arriverà questo flusso di sangue del tutto normale. Per lo più le bambine credevano di avere una malattia, di avere qualcosa di mortale. Certo, proprio.
Assolutamente sì. Ritornando invece al discorso della combo cristianesimo-patriarcato, che evidentemente è piuttosto devastante per quanto riguarda la legislazione che viene fatta, il controllo che viene fatto sui corpi delle donne, bisogna ammettere che, cioè, voglio dire, nel corso di migliaia di anni, durante il matriarcato, le donne così celebrate, così onorate come incarnazione della grande dea in cui si educava una vicenda, evidentemente hanno procurato così tanta invidia per il loro corpo vitale, rigenerativo, eccetera, negli uomini, che, cioè, riuscire a capovolgere tutto questo per far sentire le donne in vergogna del ciclo mestruale, cioè, ci rendiamo conto comunque, cioè, della capacità manipolativa degli uomini sotto il patriarcato nella costruzione appunto di questo mondo capovolto in cui le donne debbano sentirsi inferiori, debbano sentirsi così in vergogna appunto per avere il ciclo mestruale e per qualsiasi altra cosa, per quanto riguarda i loro corpi e così via. Ciao a tutte, ciao a tutti.
Ciao.
I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend, 'cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor.